come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui alle 18:36, i numeri per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Iniziamo con Studio Aperto.
L'Aquila, un anno dopo, il giorno del lutto e della memoria, fiaccole, rintocchi e palloncini per ricordare le 308 vittime del terremoto, e la città ferita torna nel cuore del paese. Orrore a Bergamo, un netturbino trova il corpo senza vita di un neonato nel parcheggio di una discoteca. Era avvolto in un sacchetto di plastica, racconta sconvolto. Pensavo fosse una bambola. A 17 anni approfitta dell'assenza di mamma e papà per prendere l'auto di famiglia, ma precipita in un torrente e muore dopo un volo di 15 metri. La tragedia vicino a Pesaro. La prima volta in TV di Alberto Stasi, non ho paura nemmeno del carcere, la mia coscienza è a posto, dice l'ex fidanzato di Chiara, uccisa Garlasco. Stasera l'intervista esclusiva a Matrix.
Eccoci, 800 24 00 24, il TG2 più avanti, se ce l'abbiamo. Alcuni vedono in questo modo la vicenda dell'Aquila un anno dopo. La vedono in maniera non solo pessimistica, non è stato fatto nulla, eccetera, eccetera, la ricostruzione è una grandissima ruberia, ci hanno speculato sopra e soprattutto non bisognava fare le cose che sono state fatte. Ma la vedono come una grande spot per Berlusconi, dal nuovo film di Sabina Guzzanti.
Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda, come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna.
Io ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati.
I sondaggi lo davano in caduta libera. E così, quando alle 3:32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello, e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano.
Un vantaggio per Berlusconi, questo dice Sabina Guzzanti, e lo credono diversi esponenti dell'opposizione, diciamo dell'opposizione più dura a Berlusconi, tra cui Antonio Di Pietro, eccetera, eccetera. Ancora Sabina Guzzanti.
Questo terremoto è stato un grandissimo successo, nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo.
Grande evento è ciò che il governo decide essere grande evento.
Arriva il Papa, arrivederci e grazie, crea un grande evento.
Cioè, i giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto, si li fa la protezione civile.
Andiamo bene? Ma e le donne dove sono? Tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline.
Occupati di sta roba del terremoto, non è che c'è un terremoto al giorno.
Io ti dico stamattina alle 3:30.
Io pure. Vabbò.
Ciao.
Sarà vero, dopo visitare avere un papà nero, nome Valvero, un papà nero che ascolta i miei canzoni perché sa perché sei nero africano. Sarà vero, dopo visitare avere un papà nero.
Allora, la questione posta da Repubblica è ancora tutta lì, naturalmente. Un papa straniero per il Partito Democratico. Forse ci vuole un esterno per risollevare le sorti del Partito Democratico. Chiamparino, che non può essere considerato un esterno, sentite cosa dice a proposito di una sua possibile candidatura, Chiamparino è il sindaco di Torino, in scadenza l'anno prossimo, e di una sua possibile candidatura per il 2013. C'è tempo, forse da qui al 2013 saremo tutti morti.
Non mi risulta siano aperte le iscrizioni, io poi sul 2013 vedremo. Come diceva Lord Maynard Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti.
Cosa aveva detto Di Pietro? Un esponente del territorio, parola che va molto di moda in questo periodo, forse troppo.
non vorrei che arriviamo al 2013 e CCIP 2, CCIP 2, CCIP 2, cosa succede? Si alza uno, mi candido io e tutti quanti a presa, come pecorone, andiamo a quella, andiamo a sconfiggere. Ci vuole una professionalità che nasca comunque, come consenso del territorio.
Va bene, il Papa straniero, ci vuole un Papa straniero per il Partito Democratico, cioè un esterno, non so, uno alla Prodi? Bah. 800 24 00 24. Intanto va di moda, specie tra quelli che dicono che la Lega ha grande consenso perché ha rapporto col territorio, l'esaltazione della vicinanza al popolo e dunque anche dell'ignoranza, se vogliamo. Prima delle elezioni, Tremonti, insieme a esponenti della Lega piemontese, si esprimeva in questo modo. Era il 26 di marzo. Noi non leggiamo, era detto naturalmente in maniera un po' spiritosa, però ci fa capire diverse cose. Tremonti, l'esaltazione del non leggere.
Noi siamo gente semplice, poche volte ci capita di leggere un libro, ma c'è un libro importante che dice: se quello che dici a un tuo amico a un tavolo davanti a un bicchiere di vino viene trasmesso per radio, vuol dire che sei in un campo di concentramento.
Ancora Tremonti, noi cioè quelli della Lega, no, quelli della Lega, diciamo, noi e la Lega, il PDL, siamo quelli che difendiamo la tradizione. Loro, la sinistra, sono quelli che vogliono invece l'invasione, il couscous, dunque. Sentite.
La sinistra vuole più immigrazione, noi vogliamo più tradizione. Loro sono per lo ius soli, come arrivi diventi cittadino. Ho detto, noi pensiamo che la cittadinanza si merita imparando la nostra lingua, rispettando le nostre leggi, le nostre tradizioni e soprattutto la nostra religione. Siccome la campagna elettorale è anche allegria, la differenza delle differenze è un po' questa: loro mangiano il couscous, noi preferiamo gli agnolotti.
Gli agnolotti e il couscous, il territorio, mai parola fu più abusata nelle ultime settimane, e il couscous della sinistra. Mi pare una semplificazione esagerata. L'altra sera all'Infedele Lerner così si rivolge a Burlando, il presidente della regione Liguria, e anche a Tosi, che insistono su questa cosa del territorio. Cioè, il politico cosa deve fare? Deve ascoltare la gente, non c'è cosa più banale. Su questo Lerner ha perfettamente ragione.
Non è che basti stare in mezzo alla gente, se no uno sottogiorna al mercato e non vince. Però questo tema qui di frequentare la gente, di capire di cosa ha bisogno e poi di dare risposte di governo a questo bisogno che arrivino alla gente che sta.
Questa cosa qui, che la dica Burlando o che la dica Tosi, scusatemi, è una gigantesca banalità.
Ma non è vero.
Siete banalissimi.
Ma non è vero.
Ma
non è vero.
Ma dire, naturalmente il problema è farlo davvero. Naturalmente il problema è farlo davvero. Ma dirlo sono capaci tutti.
Eccoci qui di nuovo in diretta, 18.46, 800 24 00 24. Andiamo a Varese. Alberto, buonasera. Pronto?
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo fare un intervento su come l'ha chiamato Mughini sabato scorso, Farsopoli, perché comincia a convincermi sempre di più che sia stata una farsa messa in scena.
Guardi Alberto, la sentiamo malissimo, la sentiamo molto male. Andiamo a Modena, Enzo, poi miglioriamo la comunicazione con Alberto. Enzo, dica.
Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Io volevo intervenire per come ha iniziato lei la trasmissione questa sera. Io ho abitato a Salerno fino al 1990 e ricordo il terremoto dell'80. E mi ricordo al terremoto dell'Aquila, che a distanza di un anno è rimasto tutto così. All'inizio ho concordato un po' con la politica di Berlusconi.
Cioè, mi scusi Enzo, lei sostiene che da un anno a questa parte non è cambiato nulla?
Ma no, però io ho visto le immagini di questi giorni, ho visto ancora della gente. No, aspetta, un attimo solo, faccio una correzione. All'inizio concordavo con l'idea di Berlusconi di tenere le tende, di non portarli dei container. Però adesso ho visto che hanno fatto delle costruzioni, hanno fatto qualcosa, però a distanza di un anno vedo della gente che sta ancora lì nel baracco. Voglio dire, è la gente del territorio che dice che lì manca ancora tutto.
Guardi, Enzo, naturalmente come al solito su questa vicenda del terremoto, è un po' come sulla nazionale di calcio o altri argomenti, ognuno dice la sua, ognuno pensa di avere la verità in tasca, bisognava fare questo invece di quest'altro, invece di costruire le case provvisorie bisognava fare questo e bisognava fare il centro storico prima di fare altro e hanno fatto le cose che sono costate il triplo rispetto ai prezzi correnti perché ci hanno mangiato sopra, eccetera eccetera. Io non so quale sia la sua ricetta, Enzo, io dico semplicemente che qualcosa è stato fatto, probabilmente altro poteva essere fatto, forse qualcosa di meglio poteva essere fatto, ma non mi sembra di poter dire che la situazione sia drammatica, tragica. Più tardi avremo anche degli interventi delle persone, ma non mi sembra tutto proprio tutto fatto in maniera sbagliata, o no?
Luciani, però è più drammatico sentire la Gabanelli nella sua trasmissione che ha fatto un mesetto fa.
Ma la Gabanelli non è la Cassazione, ma non è la Cassazione la Gabanelli, capito? Non è la Cassazione, non è la Corte di Cassazione, non è la Bibbia.
Deve spendere quattro volte tanto di quelle che costa sul mercato. Voglio dire, se il capitolato prevede che una struttura antisismica costa 700-800 euro a metro, lì lampadata quattro volte tanto, io non concordo questa cosa. Perché
lei non concorderà, d'accordo, ma ci saranno delle denunce su questo. Stiamo parlando di un'altra cosa, però.
Abbiamo la magistratura che è sui tempi, poi voglio dire, lo psiconano, porca miseria, che non c'è mai quando è da farsi giudicare, quindi io non concordo questa cosa qui che a me fa rabbia, perché alla fine io sono contribuente come mia moglie e la mia famiglia, ci sono anche dei miei soldi. Io voglio che se lì ci ho mandato dei soldi che vanno nel posto giusto e che siano costruiti con criterio e che non siano spesi dei soldi così a bambera come hanno fatto in altre.
Ho capito perfettamente. La ringrazio, Enzo, grazie. Antonio da Foggia.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Dottor Cruciani, io intendevo intervenire sulla grande importanza che è stata data al voto a favore della Lega in queste ultime elezioni. Mi spiego, io credo che l'elettorato leghista sia ancora molto motivato e che non abbia subito l'assenza del voto come hanno subito gli altri partiti. Quindi, se nonostante ciò ha avuto un decremento di 200.000 voti, rappresentando la totalità dell'elettorato leghista, io credo che alle prossime elezioni, quando
scusi un attimo, Antonio, mi perdoni, secondo lei la Lega ha avuto un decremento di voti?
Per quello che ho letto su diversi,
guardi, Antonio, abbia pazienza,
stampa, io ho letto che in generale la Lega ha avuto un decremento,
sì,
di
ma si possono fare mille calcoli, si possono fare mille considerazioni. Anche Filippo Penati sostiene che a Milano è stato un grande successo del centrosinistra, a Milano,
ma
città,
io non so a Milano, io
no, ma per dire, poi si possono fare tanti paragoni con le elezioni precedenti, col 2008, col 2009, questo, ma non sono discorsi che non hanno senso. Cioè, la Lega ha ottenuto un grande successo, questo è innegabile. Lei mi viene a dire invece che ha ottenuto meno voti in assoluto. Può darsi, ma rispetto a quale paragone? Rispetto a quale punto di riferimento?
Attenzione dei voti a favore degli altri partiti. Se alle prossime elezioni ci sarà un ritorno di votanti, automaticamente la percentuale del voto a favore della Lega si abbasserà. E allora in quell'occasione si dirà il tonfo che ha avuto la Lega.
Va bene, dunque la sua analisi è che in realtà non ci sia stato questo trionfo della Lega alle elezioni.
Secondo me no.
Secondo lei no, d'accordo.
Percentuali per decremento dei voti a favore degli altri partiti.
Va bene, d'accordo, Antonio, questa è la dimostrazione di come si possono vedere in maniera diversa i risultati elettorali, a seconda naturalmente, si sono fatte mille comparazioni in questi giorni, c'è anche questo, ripeto, il candidato alla presidenza della Lombardia, Penati, sostiene che in realtà a Milano c'è una grande speranza per il centro-sinistra perché il PDL e la Lega perdono terreno. Bah. Spartaco, Reggio Calabria.
Salve.
Buonasera.
Dunque volevo intervenire sulle problematiche delle polemiche naturalmente sul terremoto, la ricostruzione più o meno. Io ho visto di persona le rovine del terremoto del 1908 sia a Reggio sia a Messina. Siccome 18 anni vuol dire che sono passati almeno 50 anni dal terremoto, 60 anni ancora erano lì. Io penso che si sia fatto quello che si poteva. Alla fine la migliore ricostruzione è stata quella del Friuli, perché noi abbiamo grosse esperienze in campo di terremoti, ma lì è stato delegato praticamente, è stato un discorso propriamente loro, sono riusciti a farsela da sé la ricostruzione meglio di tanti altri. Qui è stata garantita la sopravvivenza, un'accoglienza per le persone, farli mangiare, farli star caldi, poi per la ricostruzione del centro storico si farà, cioè non vedo quale sia il problema. D'altra parte è passato un anno, non sono passati 50 anni.
No, ma per carità, Spartaco, naturalmente le inchieste giornalistiche su quello che è stato fatto, su quello che si poteva fare, su eventuali sprechi, figuriamoci, ma chi nega che possano essere fatte e chi nega la legittimità di queste inchieste? Solo che ridurre il terremoto, come fanno molti media oggi, il post terremoto, a un anno di scandali, a un anno di sprechi, a un anno in cui sembra che la popolazione dell'Aquila non abbia ricevuto nulla, ecco, questo francamente mi sembra un'esagerazione. C'è un giornale oggi che mette addirittura, ritorna sulla vicenda del mancato allarme, no? Del mancato allarme la notte del terremoto, ipotizzando un'inchiesta sulla protezione civile, insomma, cose che, per carità, può succedere anche questo, che si sia indagati per non aver saputo prevedere un terremoto. Speriamo di no.
Speriamo di no. Questo quarto terremoto sarebbe il massimo.
Sì, sarebbe il massimo essere indagati perché uno non ha previsto il terremoto. Può succedere anche questo in Italia, però. Cioè, può succedere che qualcuno viene messo sotto indagine.
L'unica cosa che ha nuociuto forse l'eccesso di spettacolarizzazione dell'intervento. Quello magari.
Cioè, lei dice nel post terremoto? Nel post terremoto?
Come?
Nel post terremoto? La spettacolarizzazione dell'intervento dopo il terremoto? Cioè il G8, queste cose qua.
Però alla fine può darsi sia servito anche quello, a mantenere l'attenzione alta.
No, ma anch'io sono d'accordo sul G8, sono d'accordo con lei, Spartaco, si poteva forse evitare. Probabilmente per molti politici è stata anche una vetrina. Non credo, come dice Sabina Guzzanti, che Berlusconi avesse bisogno di quella vetrina lì per aumentare i suoi consensi. Anche perché da lì sono iniziate in realtà le sue disgrazie, non i consensi. Spartaco, grazie. Andiamo a Genova, Corrado.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Innanzitutto sono felice di parlare con lei perché l'ascolto da Sud America, dove vivo, e sono arrivato pochi giorni fa, 2 giorni fa. Niente, il mio intervento è breve e magari neanche tanto indicato, però mi ha portato, riferendo all'ultimo intervento di Tremonti, che dice la sinistra fa questo e viceversa gli altri. Sembra un po' una vega di comari. Io sto venendo da un paese, il Brasile, in cui c'è il 6% di PIL, in cui l'economia sta pompando, e le più grosse industrie italiane, Pirelli, TIM, Telecom, cioè là, e la Marcegaglia stessa, stanno vivendo.
Però Corrado, quell'intervento di Tremonti noi l'abbiamo messo perché abbiamo ricevuto l'audio, era un intervento precedente alle elezioni ed era un intervento praticamente da comizio elettorale. Questo non significa nulla naturalmente, però il paragone tra noi siamo quelli degli agnolotti, diciamo, dunque siamo quelli del territorio, voi la sinistra invece, loro la sinistra sono quelli del couscous, dell'immigrazione sconsiderata, mi sembrava il caso di farlo risentire.
Le do ragione sicuramente, e il mio fatto è solo questo. Signori, fate coesione, destra e sinistra, portate avanti l'economia, perché io ho visto, ero 3 anni che non venivo in Italia, sono più di 10 anni che sono là, ho visto uno sfacelo veramente grande a livello economico. Continuando di questo passo, non riuscirete a reggere la competizione di altri.
Va bene, Corrado, la ringrazio. Angelo da Grosseto, buonasera.
Sì, buonasera, senta, io volevo che altro che dire, come mai non viene dato risalto a tutte le mancate ricostruzioni avvenute negli anni precedenti in Umbria, in Basilicata, in Sicilia, con le precedenti amministrazioni e tuttora amministrazione centrosinistra? Appunto, non riesco a capire come mai trasmissioni della RAI o di altri canali televisivi, giornali, non...
Sì, però Angelo, non capisco questa considerazione. Non è mica un delitto, non è mica un delitto occuparsi...
Sì, ho capito, ma... Fare non fare, però...
Sì, ma lasci perdere il fare o non fare, questi slogan. Non mi sembra un delitto che trasmissioni si occupino del modo in cui sta avvenendo la ricostruzione all'Aquila. Questo non mi sembra un delitto.
Ti tormenterò, vedrai.
qui alle 19.17 i numeri di telefono per chiamarci in diretta: 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo a sentire il TG3.
Volano i prezzi di benzina e gasolio, una stangata da 19 milioni di euro, allarme dei consumatori per le ricadute sui costi delle merci. 10 indagati per la morte dell'operaio a Civitavecchia, il sindaco stoppa la centrale Enel finché non si farà chiarezza. Il cardinale Sodano, gli errori di pochi preti branditi come armi contro la Chiesa, attacchi al Papa come quelli a Pio XII. L'ex guardia sigilli Martelli, rapporti tra Rossa e Ciancimino, mi lamentai con Mancino, il vicepresidente del CSM, replica, non me ne parlò mai. Col TG3 all'Aquila, un anno dopo il terremoto che uccise 308 persone, le cose fatte e le tante altro ancora che si potevano fare. Fiaccole, lacrime, proteste all'Aquila durante la notte del ricordo, il dolore che si rinnova, le delusioni ma anche le speranze.
E andiamo a sentire Sky TG24.
L'Aquila un anno dopo 25.000 fiaccole e 308 palloncini nel giorno del lutto.
Bertolaso a Sky TG24 rende omaggio agli aquilani, esempio di compostezza.
Riforme, la Lega presenta il conto ad Arcore, faccia a faccia Berlusconi-Bossi.
La Chiesa fa quadrato attorno al Papa, Sodano, sacerdoti usati come armi.
Torna a salire il prezzo del carburante, la benzina oltre 1,40 euro.
Civitavecchia, indagati dirigenti e responsabili dell'Enel, il sindaco chiude l'impianto.
Cadavere di neonato trovato nel parcheggio di una discoteca nel Bergamasco.
Iraq, attentati a Baghdad, un video inchiode i Marines per una strage di civili.
Nucleare, Obama rilancia il disarmo, l'atomica solo per autodifesa.
Champions League, tra l'Inter e le semifinali il CSKA e il sintetico di Mosca.
Analisi politica di Emilio Fede durante il TG4 di questa sera delle 19. Sentite sulle prospettive del Presidente del Consiglio.
Forte della vittoria che gli consente di governare sei fra le più importanti regioni, Berlusconi avvia la nuova fase politica e pensa subito alle riforme per le quali dice andiamo avanti senza più indugi. Se dall'opposizione arrivano segnali di dialogo costruttivo, ben venga, altrimenti, dice Berlusconi, faremo da soli. Stasera ad Arcore vertice con la Lega, i nodi da sciogliere sono diversi, alcuni proprio non facili, ma tirate le somme c'è la realtà della quale va tenuto conto. E che cosa? Quella di un risultato elettorale che ha dato ancora più forza alla maggioranza e messo in serie difficoltà, bisogna dire, l'opposizione.
Questo su Berlusconi e sentite il modo in cui dipinge l'opposizione.
Allora, se l'opposizione non esce dal tunnel, sarà difficile pensare, specie per quanto riguarda la giustizia, a soluzioni bipartisan. Bersani è tirato per la giacchetta da Di Pietro da una parte, da Lema dall'altra, il Grillo dall'altra, frange di sinistra dall'altra ancora. Si potrebbe dire in termine più giornalistico che politico e c'è più aria fritta di anti-berlusconismo che tempo e voglia di serrare le file e guardare veramente i problemi del paese.
Questa è l'analisi politica di Emilio Fede alle 19. 800 24 00 24, oggi un quotidiano che è Il Fatto Quotidiano titola: Abruzzo, 308 morti e 2000 feriti, si indaga sull'allarme che non ci fu e si prospetta l'ipotesi di una inchiesta sui tempi del mancato avviso alla popolazione. Sentite cosa ci dice Enrico Vaime questa mattina su La 7. Anche secondo Vaime è possibile che ci fu un anno fa il mancato allarme.
C'è chi polemizza, chi si dispera, chi si lascia prendere da accessi di trionfalismo altrettanto deleteri. Calma, diciamo che è successo un fatto imprevedibile fino a un certo punto. Noi ci permettiamo di ricordare che esiste in procura, alla Procura della Repubblica di L'Aquila, un esposto della polizia perché non venne proclamato lo stato di allerta l'anno scorso di questi giorni. Eppure c'erano tutti gli elementi perché questo venisse proclamato. Fu un errore, probabilmente.
Fu un errore non proclamare lo stato di allerta e dunque mobilitare la popolazione di fronte alle scosse di terremoto che ci furono. Ancora Vaime.
Allora si riunì una commissione tecnica, e dico commissione tecnica perché sono andato a documentarmi, in queste cose bisogna essere precisi nelle terminologie. La commissione tecnica era formata dai rappresentanti di tutti quegli organismi che poi hanno partecipato alla ricostruzione e partecipano alla ricostruzione dei danni in Abruzzo. Quindi la commissione tecnica stabilì che non c'era pericolo e rilasciò una dichiarazione abbastanza allarmante che diceva: la comunità scientifica conferma che non c'è pericolo perché c'è uno scarico continuo di energia, la situazione è favorevole. 308 morti, 1600 feriti.
E dunque, anche secondo Vaime, si poteva fare qualcosa di più. A proposito del Fatto Quotidiano, non mi è sfuggito durante il weekend pasquale quello che ha scritto Filippo Facci a proposito della scritta che c'è sotto la testata del Fatto Quotidiano, con grande sfoggio di indipendenza e di autonomia dai poteri e dallo Stato, eccetera. Il Fatto Quotidiano scrive: non riceve alcun finanziamento pubblico. In realtà non è proprio così. Filippo Facci.
Quel Fatto Quotidiano che scrive sotto la testata non riceve alcun finanziamento pubblico. Ecco, ma non è vero. Se leggete bene qua c'è scritto spedizione in abbonamento postale. Cosa significa? Che anche loro fruiscono di questo sconto e non è obbligatorio. Devi farne precisa richiesta. Cioè loro ricevono circa, calcolo a spanne, 325.000 euro all'anno a spese del contribuente che non spendono. Lo dice la legge. Non è proibito. Ma sono loro che scrivono non ricevono alcun finanziamento pubblico e hanno fatto su un bailam, eccetera, eccetera.
Andiamo agli ascoltatori. Siamo con Davide dall'Aquila. Buonasera. Non c'è Federico da Milano.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Sì, senta, io ho sentito che adesso la nuova trovata del PD per risollevarsi è un papa straniero.
Sì, Repubblica in realtà. Repubblica. Com'è? Repubblica invita il Partito Democratico
va bene.
Fare un papa straniero. Forse c'è bisogno di un papa straniero. Non vanno bene i leader attuali del Partito Democratico, bisogna trovare un leader da fuori.
Ecco, sì, poi c'è un altro che dice che invece devono essere sul territorio, parola magica.
Sì, beh, lo dicono tutti quelli del Partito Democratico che in realtà vengono eletti nel nord, no? Come sindaci, sì, eccetera, dicono il partito sbaglia, bisogna guardare a noi che siamo sul territorio, la gente ci ascolta e dunque ci vota.
Bene, ecco, mi scusi, io ho il tono sconfortato perché io sono anni che scalpito per poter votare con fiducia PD, ma non ci riesco mai.
E come mai non ci riesci?
Questi continuano dall'alto delle loro lauree alla Normale di Pisa a dirmi che la realtà che io vedo è falsa, perché io sono un ignorante, un incolto, e che il problema dell'ordine pubblico, del dilagare, della piccola criminalità, dell'illegalità, sono io che me lo sogno, oppure che me lo cacciano in testa le reti Mediaset. Poi mi dicono che non è vero, che l'immigrazione è un problema ineluttabile che cristianamente dobbiamo affrontare con sentimenti di fratellanza. No, mi dicono che l'immigrazione è una grandissima risorsa, anche se io vedo quello che succede in via Padova piuttosto che nel quartiere di San Salvario a Torino e in tanti altri posti, anche in comuni come quello di Padova amministrati dalla sinistra, che però quando si deve confrontare col problema di una immigrazione molto illegale, perché l'Italia, grazie a una magistratura assolutamente inefficiente, è il paese di Bengodi per i criminali, ecco, anche gli amministratori di sinistra devono prendere provvedimenti un po' xenofobi, un po' leghisti, come abbiamo visto i muri, eccetera eccetera. Allora io penso che finché il PD continua a ciurlare nel manico, cioè non guardare la realtà effettuale, continua a pretendere di insegnarci una realtà diversa da quella che noi vediamo, continuerà a portare voti a quegli xenofobi, beceri, ignoranti della Lega Lombarda, che però la realtà effettuale.
Senta Federico, dunque secondo lei non è questione di papa straniero?
No,
è la questione che, insomma, Don Ferrante, quello dei Promessi Sposi, diceva che la peste non esisteva perché non apparteneva alle categorie aristoteliche, no? Sì. Ed è morto di peste. Il PD sta così.
C'è un'altra ricetta, però. C'è un'altra ricetta, che è quella di Michele Serra, il quale dice: beh, insomma, nelle grandi città, nei grandi conglomerati urbani, dove c'è più cultura, si vota. La Lega non è che prende poi tanti voti, invece in provincia, la becera provincia, lo strapaese, così lo chiama, la Lega prende un sacco di voti. Il vero confronto è questo, tra le grandi città europee illuminate, virtuose, e la provincia becera leghista. Lei che dice?
Sotto uomini, come diceva il manifesto, dopo le penultime elezioni, sotto uomini votano per la Lega. Peccato che proprio su Liberazione, dopo l'ultima sconfitta della sinistra, ci fosse un'intervista a un impiegato di Mirafiore, a un operaio di Mirafiore, che diceva di avere votato Lega perché la sinistra non capiva niente di quello che gli dicono, si preoccupa soltanto, fra virgolette, di Froci e Zingari, e non gli ha messo un euro di più in tasca. Chi l'immigrazione ad alta percentuale, cioè non tutti, ma comunque con un'alta percentuale di delinquenza, per le ragioni che ho già illustrato, ce l'ha come vicino di casa, e insomma...
Beh, risponde anche Federico, adesso se la vogliamo mettere sul serio, risponde anche delle parole d'ordine, che poi restano parole d'ordine, che sono quelle leghiste sull'immigrazione, eccetera, e poi non si traducono mai in provvedimenti forti nei confronti dell'immigrazione.
Era appena iniziata la primavera nella bella penisola, e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna.
Io ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati.
I sondaggi lo davano in caduta libera. E così, quando alle 3:32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello, e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano.
Insomma, per Sabina Guzzanti il terremoto ha beneficiato Berlusconi. A proposito della vicenda del Fatto del finanziamento pubblico, c'è stata anche una replica, la seguente: bene sì, Libero ci ha colto sul fatto, anzi sul misfatto. Il Fatto beneficia di una riduzione sulle tariffe per la spedizione del giornale e sugli abbonati postali, che sono meno di 10.000. Viceversa, sugli abbonati online che ricevono le edizioni in PDF paghiamo un'IVA del 20% rispetto a meno del 4% che viene applicato alle vendite in edicola e agli abbonamenti postali. Il giornalista di Libero, cioè Facci, sa certamente che quello che lo scandalizza è un giroconto. Le Poste operano in monopolio ed applicano le tariffe più alte d'Europa, prestando il peggior servizio d'Europa, e lo Stato restituisce alle stesse Poste il 50% delle tariffe applicate. Questo monopolio dovrebbe cessare il 31 dicembre del 2010. Siamo certi di poter ottenere sul libero mercato un prezzo e un servizio molto migliore di quello pure agevolato ora concesso dalle Poste. La scritta "non riceve alcun finanziamento pubblico" posta sotto la nostra testata risponde al vero e viene messa in evidenza per assicurare ai lettori la più piena autonomia e indipendenza di questo giornale dai cosiddetti poteri forti, includendo in questa categoria anche i partiti politici. Entro 2 mesi la nostra società presenterà la propria dichiarazione dei redditi relativi al 2009. Ne invieremo copia al Libero, giornale ben foraggiato di fondi pubblici attraverso il partito monarchico, che potrà verificare il rapporto dare-avere tra il Fatto SPA e lo Stato. 800 24 00 24. La discussione è comunque aperta, se volete. Andiamo all'Aquila, dove c'è Davide, se ci ascolta questa volta. Davide?
Pronto?
Eccoci, dica.
Pronto, buonasera, sì. Chiamo da Roma, però comunque sono aquilano d'origine, sia di padre che di nonno, di bisnonno.
Sì.
E quello che volevo solo dire è una cosa, cioè che gli aquilani non è che non riconoscono il merito del governo di tutto ciò che hanno fatto finora, e credo solamente che non vogliono abbassare la guardia. E quindi queste sono le polemiche che loro recriminano, diciamo, in questi giorni, il fatto di non volere essere dimenticati. Solamente questo qui, non volevo fare né polemiche né nient'altro, solamente ricordare.
Sì, naturalmente stiamo parlando di una parte di aquilani, più rumorosi. Poi in genere tutti non vogliono essere dimenticati.
No, ma aspettano. Gli aquilani, guardi, io credo che non siano molto rumorosi.
No, dico, c'è una piccola parte che protesta anche in modo chiassoso, legittimo, sì. Ma chiassoso. Poi naturalmente tutti si aspettano, Davide, di non essere abbandonati, di ricevere, di tornare presto in un'abitazione situazione normale, magari nella propria abitazione. Questo credo che lo sperino tutti, no?
Io abito a Roma, ovviamente,
sì.
Però vado su spesso e volentieri, anche perché le mie origini sono lì e mi sento molto a casa lì. E vedo che comunque cioè, reagiscono in modo eccezionale, ma è difficile. Cioè, il panorama che si vede in questi giorni, dall'anno scorso, nonostante, ripeto, il governo ha fatto, io non sono di centrodestra né di destra, quindi è un merito quello che do a questo governo, però mi rendo conto della gravità di tutto il fatto, e quindi vedo che c'è proprio una cosa importante da affrontare, e le persone questo capiscono e questo chiedono, cioè di non essere abbandonati. Perché sennò lì diventa veramente
certo.
Una cosa.
Va bene, Davide, grazie. Andiamo a Frosinone. Grazie a lei, Antonio, buonasera Antonio.
Sì, buonasera Luciani, sono Antonio da Frosinone. E allora la seguo sempre con piacere, lei è una persona molto equilibrata. Al tempo stesso però la devo richiamare su un ascoltatore che precedentemente è intervenuto, e cioè lei ha detto i terremoti non si possono prevedere, ed è assolutamente vero. Però all'Aquila tremava la terra prima del 6 aprile da 3 mesi, quindi io sono del parere.
Beh, certo, e cosa si doveva fare dunque?
Che una preparazione territoriale della protezione civile doveva creare, le dico io perché quella notte sono stato a contatto con i miei 2 figli studenti che non sapevano dove concentrarsi, non sapevano dove rimediare una coperta, non sapevano dove rimediare l'acqua. Questo si prevede prima, cioè in una zona sismica la protezione civile fa educazione ovviamente al comportamento e dice: se succede qualcosa ci incontriamo tutti in una certa zona. Le dico che ho seguito i miei figli fino a scaricarsi delle batterie del cellulare, che per fortuna mi hanno dato una serenità, cioè che i miei figli erano in vita ovviamente,
sì.
Però è mancato questo, cioè nei primi momenti, qui già è lontana dalla ricostruzione, dai danni, quindi io le parlo di un altro aspetto: non si possono prevedere i terremoti, ma c'era uno sciame sismico precedente.
No, no, ma Antonio, ma questo lo sappiamo, questo sappiamo, io su questo non le posso replicare, guardi, no, nel senso che su quello che poteva essere fatto per organizzare meglio il post terremoto sulla base delle scosse dei mesi precedenti, francamente, guardi, da questo punto di vista è sicuro che noi non abbiamo né i mezzi né, credo, gli stanziamenti per fare una prevenzione continua anche in quei territori dove da 3 mesi ci sono scosse di terremoto. Antonio, prego.
Non siamo a livello dei giapponesi, i giapponesi sono molto più preparati proprio in tema di terremoto. Comunque a lei e a tutti gli ascoltatori, non dimentichiamo gli aquilani, non dimentichiamo nemmeno la popolazione di studenti che lì sosteneva molto l'economia locale.
Va bene, grazie. Cesare da Lecce, buonasera.
Buonasera, vi seguo spesso in auto perché mi tocca fare quasi 50 chilometri ogni sera per rincasare. E di solito vi ascolto senza telefonare. Ho voluto telefonare non tanto per entrare nel merito della questione protezione civile, mi scandalizza la facilità con cui si eludono le leggi e i controlli, facendo passare sotto il controllo della protezione civile, pare perché ancora non l'ho capito, una serie di fatti e di spese incredibili di denaro pubblico. Però mi preoccupa che il cittadino non riesca a capire come siano davvero le cose, perché l'altro fatto, la denuncia del Fatto Quotidiano, che riceve finanziamenti pubblici solo perché utilizza un'agevolazione postale, mi fa capire come in Italia ormai siamo abituati, ma credo da oltre 40 anni, a dividerci tra filo resistenza, filo partigiani e filo repubblichini di Salò, tra fascisti e antifascisti, giustizialisti e antigiustizialisti.
Quelli che prendono i finanziamenti pubblici e quelli che non li prendono.
Non li prendono, berlusconiani e non berlusconiani, e ci siamo mai divisi anche noi cittadini assieme agli altri, come tifosi di curva nord e sud di uno stadio, accecati dall'odio verso l'altra parte, incapaci di poi capire davvero come siano le cose. Allora sotto sotto crederanno che Berlusconi abbia davvero fatto un patto col diavolo, col padre eterno, per far giungere il terremoto in quel momento. Così come chi è pro Berlusconi ovviamente darà addosso all'altra parte. Ecco, io credo che questo è un dramma italiano, e io lo vedo solo in Italia, perché nei paesi europei, pure dove ci sia un bipolarismo molto forte, ma anche negli Stati Uniti, non c'è quest'odio forte tra le due parti. Ecco, io credo che questo ci impedisca anche di capire come stanno davvero le cose. Io oggi non ho capito se dietro la protezione civile c'è qualcosa che non va. perché l'odio forte verso la parte, e quindi verso Berlusconi, mi impedisce, a me che berlusconiano non sono, di capire come siano davvero le cose.
Sì, ma secondo me non è nemmeno, non è, c'è sicuramente anche questo, non è solo l'odio nei confronti di Berlusconi, in generale c'è un odio diffuso nei confronti dell'altra parte, chiunque sia al governo, che è una specialità tipicamente italiana, viene dipinto spesso come il male assoluto e l'opposizione si fa solamente lancia in resta cercando di ottenere il massimo del consenso possibile con la demagogia. La ringrazio, questo non riguarda solamente diciamo gli anti-berlusconiani, riguarda anche il centrodestra quando è all'opposizione. Giuliana da Roma.
Eccomi.
Eccoci, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io sono perfettamente d'accordo con quel signore che mi ha preceduto. È vero, noi non siamo molto in grado di capire bene come stanno le cose. Comunque io telefonavo per un altro motivo. Io ho una casa vicino L'Aquila, proprio nella zona terremotata, dove vado l'estate, e le garantisco che le cose sono state fatte. Insomma, io andavo via, per esempio, per il weekend, la domenica sera alle 9, alle 10 di sera si lavorava. Quindi non so se gli sprechi, che cosa si intende per sprechi, non so, gli straordinari che si pagavano a questi operai per poter dare una casa in fretta a tutti, cioè io penso che ci siano delle priorità, capisco che i cittadini aquilani si trovano ancora con le macerie per le strade, è vero, ma insomma miracoli credo che nessuno li sappia fare. C'è anche un fatto di priorità, penso, no?
Ma guardi,
è riuscita a dare la casa a questa povera gente?
Sì, secondo alcuni è stato speso troppo per queste case, si devono fare le cose in maniera molto diversa, ma insomma come...
Ma infatti vede, dottor Cruciani, non entro nel merito di queste cose perché ovviamente non so come sono stati fatti questi sprechi, però questa gente ha riavuto la casa, cosa che non è mai avvenuta. Poi non solo, ma c'è anche un'altra cosa, io vado da quelle parti ormai da tantissimi anni, da 30, io sono molto vecchia, come dice il signor Santoro, e essendo così vecchia voto Berlusconi. Il signor Santoro però non sa una cosa, che io prima ero dall'altra parte e sono state proprio le persone come lui che mi hanno mandato di là.
Va bene, adesso a parte Santoro.
A parte questa sciocchezza. Dico, ma guardi che ha fatto delle cose incredibili, ha trasformato proprio il territorio, ha fatto vie nuove, si è inventato un aeroporto.
Ma di chi sta parlando?
Sto parlando della zona terremotata dove c'erano tutte queste tende. Cioè era completamente diversa la zona.
Sì, no, su questo non c'è dubbio.
A me viene da ridere perché fino a 4-5 anni fa erano... Non dico io, strade maestre, chiamiamole. Adesso sembra di stare al nord.
Addirittura.
E un aeroporto. Ma insomma, mi sembra veramente di parlare di angeli e demoni, insomma. Sto Berlusconi è a volte un demone, a volte un angelo. La detta della Guzzanti dovrebbe essere un demone. Però, insomma, non lo so.
Va bene, Giuliana, la ringrazio.
Ho esagerato anche l'atteggiamento di... che effettivamente chi sta al governo è sempre messo preso a sassate, come dicevano negli anni 70, sono buono e mi tirano
le pietre, ma è giusto, no, ma adesso è buono o cattivo, quello lo decidono sempre gli elettori, sono poi categorie un po' generali così,
certo.
però è anche giusto che il governo prenda le sassate, poi naturalmente ci sono critiche.
Certo, è così. Che può fare? È così perché noi siamo fatti così.
Va bene, grazie. Marco da Torino.
Prego,
Marco da Torino, buonasera.
Sì, Cruciani, buonasera.
Dica.
Allora, mi ha colpito, ascoltavo la radio prima mentre ero in macchina, e mi ha colpito diciamo quello che ha detto Facci riguardo il Fatto Quotidiano, no? Che in effetti scrive sotto al proprio titolo non riceve alcun finanziamento pubblico. E poi subito di fianco c'è spedizione in abbonamento postale, decreto legge, conversione in legge, eccetera. Che non lo so, io adesso questo potrebbe essere un tecnicismo, forse è un finanziamento pubblico, ecco, non lo so, bisognerebbe chiedere a chi se ne intende.
Ma quale è il finanziamento pubblico, mi scusi?
Ma questa tariffa agevolata per la spedizione, che è un rimborso che credo si faccia alle Poste Italiane da parte del... Guardi Cruciani, io la chiamavo per questo, perché combinazione, mentre la radio oggi Noi siamo degli inserzionisti, facciamo pubblicità sul Fatto Quotidiano. Combinazione, oggi in quarta di copertina c'è la nostra pubblicità, ma non voglio adesso che si allarghi a fare pubblicità questa telefonata, no? Però in effetti io, fra i criteri che ho utilizzato per selezionare i nostri mezzi che utilizziamo e anche la trasparenza. Allora, io ritengo che il Fatto Quotidiano faccia un'informazione.
Che significa la trasparenza? Mi scusi, perché gli altri quotidiani dovrebbero scrivere: noi riceviamo tot dal.
Non sul finanziamento pubblico, la trasparenza nel riportare le notizie, siccome anche la mia informazione in qualche modo. Visto che su un giornale vuole dare delle informazioni, dare delle notizie, io ritengo che il Fatto Quotidiano dia delle informazioni di qualità e spesso. Io vabbè, continuerò a fare pubblicità perché ho il mio ritorno e sono contento che il nome della mia azienda viene messo di fianco a un giornale come questo che fa vera informazione, quindi ritengo che abbia un ritorno. Però questa cosa qua in effetti tirata su, insomma, dovrebbero prendere qualche provvedimento.
Ma magari togliere quella scritta, perché è vero che, vabbè, insomma, lasciamo perdere, abbiamo già detto quello che dovevamo dire, la ringrazio. Tu come scendi dal predellino? Il predellino, una delle mie letture preferite. Stracquadanio, buonasera.
Buonasera a lei, sono contento di questa sua preferenza.
Ma io ogni giorno mi abbevero al predellino.it perché c'è.
Non esageri con l'abbeverarsi.
No, vabbè, diciamo, mi abbevero, nel senso
trova qualcosa di interessante.
Trovo qualcosa di interessante.
Guardi, noi non riceviamo nessuna forma di finanziamento pubblico e ahimè neanche privato, ma non lo scriviamo.
Ma poi chi se ne frega, anche se.
Esatto.
Qual è il punto?
Sa qual è il punto? Che io vorrei ricevere qualche forma di finanziamento e poterlo scrivere, riceviamo tot da Tizio,
riceviamo
tot
5...
da Caio e tot da Sempronio, perché ci apprezzano tanto.
Certo. Perché ci apprezzano, no? Così una tanto, diciamo. Io non vorrei.
Ci apprezzano, perché certo. Apprezzare viene da prezzo, non viene da un'altra parola.
Il denaro non è lo sterco, quindi, il denaro non è qualcosa da cui, no? Di cui avere.
No,
di
no, non è lo sterco del demonio.
Non
anzi.
È lo sterco del demonio, assolutamente.
No, no, sono però... un'opinione molto calvinista su questo.
Anch'io. Insomma. Allora, io voglio capire una cosa, però, perché c'è una questione, noi la prendiamo un po' scherzosamente, anche se la questione un po' è stata ripresa da alcuni giornali.
Sì.
Pare che non corra buon sangue tra lei e Paolo Bonaiuti, che è una persona molto vicina al Presidente del Consiglio. È vero o non è vero? Lei con noi deve essere sincero.
Sono sincero, non è vero che non corre buon sangue. Quello che io se si riferisce all'articolo che io ho scritto,
sì.
Io l'ho scritto in una polemica politica che mi è capitato di ingaggiare nei suoi confronti, ma l'avrei ingaggiata nei confronti di chiunque altro avesse detto le stesse cose.
Perché lei ha detto che Bonaiuti insieme è troppo succube del Partito Democratico sulla storia delle riforme. Perché?
Perché quando il Presidente del Consiglio dice che la nostra prospettiva è l'elezione diretta della guida politica del Paese, è evidente che noi non possiamo prendere come base di partenza un documento parlamentare della scorsa legislatura, la cosiddetta bozza Violante.
Oddio, la bozza Violante, perché?
Che mette al centro il parlamentarismo un po' rimodernato, perché si tratta di due modelli totalmente diversi, quello presidenziale o elezione diretta, diciamo, da quello parlamentare. Allora io lì ho trovato un elemento di forte confusione che nasce secondo me da una crisi di sudditanza, cioè siccome devo far vedere che comunque ho una considerazione, godo di una considerazione da parte della sinistra che ha sempre legittimato culturalmente i suoi avversari o delegittimato culturalmente, io dico partiamo dalla vostra proposta. Io lo trovo sbagliato, perché gli elettori hanno votato Berlusconi, non si capisce perché si devono trovare Violante, e ho associato anche alla mia polemica anche Italo Bocchino, il quale ha detto ripartiamo dalla bicamerale di D'Alema.
Veramente Bocchino? Veramente
perché non dalla costituente di Terracini, allora, a questo punto.
Però
non c'è ragione.
Bocchino ha detto anche un'altra cosa recentemente, so che con lei sfonda una porta aperta, che è quella su Bocchino, quando dice Berlusconi è un genio. L'altro giorno ho letto Berlusconi è un genio. Perché uno come Bocchino a un certo punto, dopo aver criticato Berlusconi in lungo e largo, dice che Berlusconi è un genio? Me lo può spiegare dopo la vittoria elettorale? È un caso?
L'ha detto lei, dopo la vittoria elettorale.
Ah, è quello, eh? Il famoso carro dei vincitori, espressione abusata.
Come scriveva Flaiano, corrono tutti in soccorso del vincitore. Ora...
A me quella cosa mi ha fatto impazzire. Berlusconi è un genio. Ma come? Bocchino lo dice Berlusconi è un genio.
Sapete come ha fatto impazzire anche il Presidente della Camera?
Cioè in che senso?
Il Presidente della Camera io penso che sia stato incredulo quando ha letto quell'intervista, perché quel giorno doveva partire anche Generazione Italia, cioè quella...
Cos'è quel Generazione?
Sito, iniziativa territoriale nata, per parola dello stesso Bocchino, sì, dette pochi giorni prima del voto a Mentana Condicio, la sì, trasmissione sul sì, web del Corriere della Sera. Mi dispiace fare un po' di...
No, no, per carità, noi amiamo molto.
Ma voi, siete tutti aperti.
Noi non siamo
siete tutti aperti.
Non abbiamo concorrenti.
Sull'etere e non avete concorrenti.
Assolutamente no, noi non abbiamo concorrenti. Assolutamente Mentana Condicio va benissimo.
A Mentana Condicio Bocchino disse che Generazione Italia nasceva per affermare la leadership di Fini. E dopodiché, due giorni dopo, Berlusconi diventa un genio e diventa l'unico leader. È, come dire, mi è sembrato appunto una mossa di quelle che Flaiano diceva, correre in soccorso dei vincitori.
Senta, ma ora un po' per scherzare, ma secondo lei chi è che interpreta meglio il pensiero del Cavaliere? Giorgio Stracquadanio oppure Paolo Bonaiuti?
Io non mi picco di interpretare.
Ma lei fa un mestiere diverso rispetto a quello di Bonaiuti, per esempio?
Io faccio un mestiere diverso.
Cioè Bonaiuti che fa, secondo lei?
Bonaiuti è il portavoce del governo, innanzitutto. Sì.
Però questa è la cosa
formale. Il governo va benissimo. Lo fa come lo deve fare.
Cioè, ma il portavoce è un essere pensante, sì?
Assolutamente sì. Sì. Il portavoce è un essere pensante perché deve organizzare la comunicazione del governo, non soltanto, come dire, rispondere ai giornalisti, e quindi deve anche cercare di veicolare tutti i contenuti del governo di modo che si...
Però non ha una sua autonomia politica, diciamo, no?
No, ce l'ha anche, è in quel momento che diventa un soggetto politico diverso, perché lo stesso Paolo Bonaiuti ha detto a Porta a Porta: io sono stato il primo a rilanciare la bozza Violante. Quel giorno lì Violante aveva appena rilasciato un'intervista alla stampa dove stracciava la sua bozza e diceva: ma che bozza Violante, bozza Violante. Il presidenzialismo americano è una cosa seria, quello che vuole fare invece Berlusconi è una cosa poco seria. E io comunque la nostra è un'idea di parlamentarismo rapportato.
Ho capito.
E allora dobbiamo intenderci sui termini che usiamo. In quel senso è nata una mia polemica politica nei confronti di Bonaiuti, ma non è che io aspiri, come qualcuno ha scritto, a sostituirlo nel...
No, perché Bonaiuti dice che lei rappresenta solo se stesso, quello ho letto da qualche parte. Non bisogna stare troppo a ascoltare Stracquadanio, non è che sia lui l'interprete della volontà del Cavaliere, lui in realtà rappresenta...
Ma
poco...
io infatti non mi candido a essere interprete della volontà del Cavaliere. Io penso che nell'ambito di un partito politico ampio come il PDL ci possono essere molte opinioni. Il Cavaliere, poi Berlusconi, è il leader e le porta a sintesi nell'azione. Dopodiché a me pare di aver avuto momenti di consonanza forte, per esempio sulla vicenda pugliese o su altre vicende, con il Presidente del Consiglio. Ma come dire,
lei non
ci intendiamo,
indirettamente, ma lei lo sente per telefono?
Il berlusconismo puro.
Ma lei lo sente per telefono ogni tanto?
Dovremmo chiederlo a chi ci intercetta.
No, vabbè, insomma, me lo deve dire ogni tanto.
Ogni tanto parlo col presidente.
Ogni tanto parlo col presidente.
Lo incontro, ci parlo.
E vabbè, qui alla Zanzara.
Qualunque altro collega che abbia interesse a discutere di qualche argomento nel tempo che il Presidente del Consiglio può dedicare.
E quanto le dedica?
A me? Ma io parlerò con lui una volta ogni 15 giorni.
Per quanto? Per quanto?
Boh, quello che serve. Se serve un quarto d'ora, se serve 20 minuti, servono 5. A volte basta una telefonata.
A volte basta anche un'intesa, un cenno.
Basta un
allora, ci sentiamo i titoli. Ci sentiamo i titoli dei telegiornali e poi le faccio un'ultima domanda. Se vuole 800 24 00 24. Eccoci, 21 minuti, 800 24 00 24. Riccardo mi scrive un messaggio di fuoco: l'abbonamento postale non è un finanziamento ma una tariffa agevolata che le Poste da sempre concedono non solo alla stampa ma a molti altri soggetti pubblici e privati. Sia meno fazioso. Caro Riccardo, a parte io rivendico il fatto di essere fazioso delle mie idee, ma insomma, chiusa questa parentesi, nessuno ha detto che è un finanziamento pubblico. È certamente una tariffa agevolata, però ci sono una parte di soldi pubblici che vanno, anche se piccolissima parte di soldi pubblici che vanno lì. Ma la questione non è questa, è quella di aver messo quella scritta lì sotto la testata e dunque di aver voluto dare un segnale che poi in piccola parte viene contraddetto. TG5.
L'Aquila piange i suoi morti ad un anno dal terremoto, 308 rintocchi e i nomi scanditi uno ad uno, paura e speranza nei ricordi dei bambini. Bertone, Benedetto XVI, è un papa forte, sodano gli errori di alcuni preti usati come armi, la chiesa fa quadrato intorno a Ratzinger. Vive blindato in casa Danilo Restivo, indagato numero uno per la morte di Elisa Claps, l'inviato del TG5 racconta i misteri dell'altro omicidio che lo ha coinvolto. Ancora stragi a Baghdad, video shock di un sanguinoso raid americano, due reporter e 10 civili uccisi per errore. Un neonato senza vita ritrovato nel parcheggio di una discoteca nel Bergamasco, era in una busta di plastica. 10 indagati per la morte dell'operaio all'Enel di Civitavecchia, centrale chiusa per motivi di sicurezza. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti e aumenti anche dell'RC Auto, in un anno 130 euro in più a famiglia.
Ecco qua, prima del TG1 vorrei da straquadrare una piccola considerazione su una cosa che ha scritto la famosa fondazione di Fini, Fare Futuro. Si preoccupano quelli di Fare Futuro oggi del fatto che potremmo morire tutti leghisti, dunque dicono il PDL si dovrebbe dare una mossa. Io francamente non riesco a capire cosa significa, ma comunque è come quella cosa che si diceva un tempo, no? Moriremo tutti democristiani. Temono a Fare Futuro, che ripeto è la fondazione che fa capo al presidente della Camera Fini, di morire tutti leghisti. Lei mi dà una spiegazione di questo? Io non l'ho capito.
Io non l'ho capito neanche io, tant'è che oggi sul Fratellino ho scritto esattamente il contrario, cioè ho scritto che il risultato elettorale ci deve spingere ad avere un rapporto tra PDL e Lega che sia, che vada oltre la semplice alleanza e magari possa essere un rapporto di federazione o un rapporto che articoli meglio le nostre capacità innovatrici con le loro, per una costruire un centrodestra di tipo moderno, europeo, forte, su cui non ci possano essere dubbi sulla capacità di innovazione. Quindi morire tutti,
cioè,
i leghisti,
qual è il timore?
A parte,
qual è il
io non mi auguro di morire in nessun modo, cioè io mi auguro di vivere politicamente e anche politicamente, di far vivere forze politiche che vadano oltre la vita delle persone e che durino nel tempo. Ma la preoccupazione che ci possa essere l'egemonia di qualcuno su qualcun altro mi pare strano nel momento in cui c'è un accordo totale sui programmi. Se siamo d'accordo sui programmi, come posso essere egemonico io su qualcun altro che è d'accordo con me o viceversa? Si tratta di realizzare i programmi, di realizzarli al meglio. Poi
perché evidentemente
ha delle caratteristiche magari di propria matrice culturale e politica, si tratta di confrontarle, di trovare il giusto mix. Ma anche nella nascita del PDL si sono incontrati 7 partiti di cui 2 principali, ci sono discussioni su come si debba lavorare, sensibilità diverse, ma questo non preclude all'idea che la politica e i partiti innanzitutto sono utensili, cioè sono gli obiettivi quelli che contano, non sono le organizzazioni.
Senta, a proposito di discussioni in questi giorni sulla Lega, no? Non trovo un po' stucchevoli, su questo forse Lerner l'altro giorno se l'ha seguito un po' a ragione, cioè questa continua discussione che c'è sul territorio, sull'esaltazione del rapporto col territorio, per carità in alcuni casi è così, naturalmente è sotto gli occhi di tutti, però dire come fanno molti, beh insomma la Lega è perché ascolta la gente, anche questo insomma è così.
Ma guardi, io sono convinto di una cosa, che le persone che votano perché entrano in contatto diretto con un militante politico sono la minor parte d'Italia. Io ho scritto che la Lega ha avuto un successo elettorale per 3 motivi precisi. Il primo è perché indica degli obiettivi e dà
delle parole, delle parole d'ordine, delle parole
di raggiungere il risultato.
Sì,
cioè hanno
sì.
detto federalismo fiscale, la legge c'è, e continuano a dire realizzare il federalismo fiscale. Cioè i suoi obiettivi per i quali chiede i voti sono perseguiti con determinazione
sì,
e tenacia.
Sì, sì.
Secondo motivo. Come si dice, loro non stanno in prima linea nella polemica politica e il Presidente del Consiglio è il più esposto all'opposizione che ha fatto dell'anti-berlusconismo, solo Casini ha fatto un po' di antileghismo negli ultimi tempi ed è ovvio che chi sta in prima linea, il Presidente del Consiglio e il suo partito, pagano più prezzo nella battaglia politica.
E questo è vero.
E terza considerazione, le posizioni chiamiamole eterodosse per certi versi, non voglio usare parlare di ortodossia e eterodossia, diciamo le posizioni originali del Presidente della Camera, che si rifacevano ad alcuni temi tipicamente di sinistra, in particolare sull'immigrazione, hanno spostato dell'elettorato che proviene dalla destra sulla Lega, perché un tempo magari si spostava su Forza Italia, ma adesso il simbolo è lo stesso, e quindi l'elettore di destra che voleva marcare la sua distanza rispetto a queste posizioni di fini non poteva votare Berlusconi, perché non aveva modo di indicarlo sulla scheda, questa sua preferenza, e quindi è andato a votare la Lega, che su questo tema è molto interessante.
Poi ho detto sempre che il voto alla Lega anche in altre occasioni è stato, ha raggiunto diciamo picchi, e poi in altri anni dopo è andato calando.
Ricordiamoci, nel 96 è arrivato al 10%,
ma ricordiamoci a Milano
2001, altre 9.
Ricordiamoci a Milano Formentini, la Lega fu praticamente, c'era un monocolore all'epoca quasi della Lega. Bene,
certo.
Stracquadagno, quindi, grazie.
Dire, non ho nessuna preoccupazione,
ma io anch'io non ho paura di morire leghista, in realtà
No, io voglio vivere.
Io primo vivere, e poi se uno deve morire, magari. Io voglio vivere, poi se uno dovesse morire leghista, vabbè, perché per qual è il problema?
E che c'è di male?
E che c'è di male? Grazie, Predellino.
Buon
grazie.
Lavoro, grazie. Tu come scendi dal Predellino? Ti informi sui movimenti del mattino. Questo terremoto è stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo.
Grande evento è ciò che il governo decide essere grande evento.
Arriva il Papa, arrivederci e grazie, crea un grande evento.
Cioè, i giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto, li fa la protezione civile.
Andiamo bene? Ma e le donne dove sono? Tutti gay, tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline.
Occupati di sta roba del terremoto, non è che c'è un terremoto al giorno.
Io ti dico stamattina alle 3:30.
Io pure. Vabbò.
Ciao.
Dracula, Sabina Guzzanti, così vede il terremoto come la manna che arriva dal cielo per Berlusconi. Dove andiamo? Andiamo di lei a Emma da Roma. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Per l'ipotesi di mancato avviso alla popolazione, vorrei tornare un attimo su questa ipotesi, questa supposizione. Io sono stata freelance, quindi non mi fido del sentito dire, devo sempre constatare personalmente. Il giorno stesso del terremoto, anzi la mattina dopo terremoto, io ho telefonato al numero della Protezione Civile, alla segreteria di Bertolaso, e ho tirato fuori la mia ipotesi. Ho detto: come ha potuto Bertolaso accettare dall'alto l'ordine di non avvisare i comuni, perché adesso non si avvisano più le prefetture ma i comuni, di non allertare? E ho detto: che tipo di rapporto c'è? È una situazione di legame, di ricatto in quel momento.
Ma legame ricatto, scusi un attimo, Emma, legame ricatto nei confronti da parte di chi? Non ho capito.
Chi? Adesso le spiego. La segretaria si è ammutolita, ha detto: beh, si vedrà, e ho sentito il totale imbarazzo. In quel momento io capisco che in Inghilterra c'era stato il grande summit e bisognava far vedere che l'Italia è un'azienda che non ha crepe, che non ha terremoti.
Sì, però ma mi scusi, abbia pazienza. Abbia pazienza.
Bene.
Sì, d'accordo. Adesso, per carità, io non metto in dubbio le sue doti di investigatrice, la telefonata alla segreteria della Protezione Civile il giorno dopo, quello che vuole. E per carità, ci sono anche delle inchieste, pare, in corso su quello che si poteva fare. Ora, la capacità di prevedere i terremoti e la capacità di mettere in moto un meccanismo solo perché da 2-3 mesi ci sono scosse, francamente non è presa in considerazione da nessuna persona che abbia un minimo di serietà, secondo me, Questa è la mia impressione.
Sperando che non avvenga il terremoto, cioè fino all'ultimo si spera che siano solo delle piccole scosse.
Beh sì, di solito si ragiona così, poi probabilmente nella fase di nella preparazione all'evento,
cerca di far belle figure,
sì,
no?
Ma
l'azienda.
Sì, ma lascia perdere le considerazioni sull'azienda, però.
Però si spera che fino all'ultimo uno non debba fare la brutta figura di essere un paese a rischio.
Va bene, grazie. Salvo, va bene, Salvo da Catania, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Mi sente?
La sento, dica.
Sì,
salve, senta, io da 4 mesi a questa parte scrivo tutti i giorni al signor Bersani e non mi risponde nessuno, né lui personalmente e né i suoi collaboratori. La domanda che io formulo è la seguente: come fa lei a parlare sempre male del signor Berlusconi dicendo che è un disprezzo?
Salvo, mi scusi un attimo, io sì, adesso per carità, lei scrive ogni giorno a Bersani? Salvo, lei scrive ogni giorno a Bersani?
Sì.
Lei pensa che scrivendo la lettera, come le scrive a Bersani, scusi?
Scrivo tramite email e tramite posta.
E che cosa chiede a Bersani?
Allora, io chiedo come mai in Sicilia si va a costruire un governo regionale formato da metà Forza Italia, cioè PDL, e appoggiato dal PD totalmente. Cioè qua parliamo sempre questo, quell'altro, Berlusconi così, così, e poi va a governare assieme a Berlusconi
Salvo,
in Sicilia,
lo so, lei ha ragione, perché è una delle tante contraddizioni che ci sono, ma sa, a livello regionale le cose sono un po' diverse e sfuggono alle polemiche di Roma. In quel caso, diciamo, c'è un PDL siciliano più vicino al presidente Lombardo, con un appoggio esterno, diciamo, del Partito Democratico. Le cose vanno così. Siamo qui con Stefano da Pistoia. Buonasera.
Buonasera.
Sì, Stefano, dovrebbe abbassare la radio o spegnerla, altrimenti sentiamo una voce doppia, tripla, quadrupla.
L'ho spenta.
Grazie.
Dunque, prima di tutto, ebbene, lei ha fatto una l'overture con Filippo Facci, la sua...
Ma io non ho fatto nessun overture, ho citato quello che ha detto Facci, scritto e poi detto Facci, ho letto anche la replica del Fatto Quotidiano a domenica pagina 8.
Perfetto. Allora,
mi pare che l'informazione sia completa l'informazione, poi ognuno
No, ma io infatti non la sto mica criticando. Non la sto mica criticando per questo. Anzi, l'unica cosa è che io allora, prima di tutto bisogna capire chi è questo Filippo Facci, no? È uno che si è permesso di dire di Enzo Biagi che è uno che piace soltanto alle vecchiette e ai dementi.
Guardi, a me quello che scusi un attimo, la correggo su questo, non mi ricordo quello che ha scritto Facci su Biagi, e in questo caso posso aggiungere che me ne frego, perché io non giudico una persona per quello che ha scritto altre volte, lo giudico questa persona per quello che scrive sulla cosa che mi interessa. Caso, di quello che pensa Filippo Facci di Enzo Biagi, francamente non me ne frega niente. A lei interessa,
però,
a me non me ne frega niente.
Del soggetto.
Ma non so, ma non dà affatto
diciamo
lo spessore.
Perché non si parla di finanziamento pubblico, primo. Quindi non è un finanziamento pubblico. Non è un finanziamento pubblico, punto. Perché sotto al Fatto Quotidiano cosa c'è scritto?
Non riceve alcun finanziamento pubblico.
Punto.
Sì.
Quello di cui parla Facci non è un finanziamento pubblico. Ora io mi chiedo, no? Perché questo genialoide fa le pulci per una sciocchezza, per non dire bischerata o cazzata, come si dice da noi, va bene?
Sì.
Mentre andare a vedere, no? Che cosa veramente viene fatto? Perché è superficiale su determinate cose, mentre invece va a mettere il ditino sulla sciocchezza?
Però mi scusi, restiamo al fatto.
Non è un finanziamento pubblico.
Restiamo al fatto. Non andiamo a vedere quello che non dice o quello su cui non indaga Facci. Stiamo parlando di un'altra cosa. Allora, se noi ci riferiamo al finanziamento pubblico come al finanziamento classico che riceve un giornale, cioè organo di partito, eccetera, eccetera, chiaramente non siamo in quel campo. Ma quando un giornale scrive sotto la sua testata in maniera orgogliosa non riceve alcun finanziamento pubblico, evidentemente non è solo una questione formale, non è solo una questione di un certo finanziamento pubblico. Vuole dire, secondo me, quel giornale vuole comunicare, non è che c'è un asterisco tranne la legge, eccetera, eccetera, vuole comunicare che non prende un euro dallo Stato. E siccome questo in piccolissima, a me, ripeto, non me ne frega niente, per me potrebbe ricevere tutti i finanziamenti pubblici e la credibilità del Fatto Quotidiano non diminuirebbe ai miei occhi nemmeno di un millimetro. Non è questo il punto, forse per lei sì, diminuire, per me no, invece. Il punto è che quando uno sbandiera la propria diversità, quando si scopre che questa diversità non è proprio al 100%, allora si può fare una riflessione, o no, sullo sbandierare la diversità, non sul fatto che sono dei criminali. Io questo voglio dire.
Ma
o no?
Nessuno ha detto che sono dei criminali. Io sto solo dicendo che determinate puntualizzazioni, il Facci e molti altri della stessa schiera, va bene, le fanno stupidamente. Va bene?
Ma perché stupidamente? Perché? Lasci stupidamente perdere stupidamente o intelligentemente.
Adesso non è un finanziamento pubblico, è un rimborso, è una...
Guardi, io adesso non devo difendere Facci, che magari chiameremo più avanti, prima della fine della trasmissione.
Vabbè, ce lo risparmi pure.
No, beh, adesso questo lo decido io.
Sono un suo fan, non so se ha capito.
Lo so, vabbè, adesso si beccherà ecco. Anche Facci, cosa vuole che le dica. Però insomma lo lasci parlare anche, non è che sia... qui c'è spazio per tutti. C'è
spazio, allora, chiude talk show. Attenzione.
Vabbè, c'è spazio per
te. Lui usa una terminologia, lui è un giornalista.
Però guardi, allora, che nell'articolo, adesso lasci perdere la cosa che ho fatto ascoltare, che era su Mattino 5, credo, su Mediaset, nell'articolo che ha scritto il giorno prima, lo stesso giorno, non mi ricordo, per Libero, in realtà era tutto molto più preciso, la televisione spesso, no, uno deve anche sintetizzare, eccetera, era tutto molto più preciso. Dunque si spiegava, esatto, che c'è il rimborso postale, eccetera, eccetera, che non è il finanziamento pubblico, ma comunque può essere considerato, diciamo, in linea generale, una forma di finanziamento pubblico, no? E comunque sono soldi dello Stato, o sbaglio?
Ma allora mi scusi,
le agevolazioni fiscali chi le paga? Le paga lo Stato o no?
Come?
Le agevolazioni fiscali postali, chi le paga queste agevolazioni postali? Ma anche per il Sole 24 Ore?
Se sono postali, le poste che cosa sono?
Sì, d'accordo, ma insomma, adesso Stefano.
D'accordo, siamo sempre d'accordo, però sono cose differenti, perché le poste non sono più statali.
Sì, d'accordo, ma insomma,
d'accordo. Cioè,
Stefano,
se io ho un rimborso di tasse perché mi scarico l'assicurazione, le spese mediche, compagnia bella, prendo un finanziamento pubblico perché mi rendono dell'IRPEF.
Va bene, comunque, Stefano, guardi, adesso poi più avanti, anche con lei, se vuole, la richiamiamo, così si confronta con Facci. Grazie.
Ma le posso dire un'altra cosa?
Mi dica.
Allora, io una puntualizzazione. Ieri ho sentito un altro radioascoltatore, lei non c'era, ma comunque io l'ascolto lo stesso, la Zanzara, che faceva un paragone tra Minzolini e Santoro. Avrà capito che io sono sicuramente a favore di Santoro.
Anche
no?
Se non è che bisogna essere a favore di Santoro o di Minzolini, per forza.
No, però diciamo sono dalla parte di Santoro. La differenza sostanziale...
Questo è significativo di come uno vede le cose. Cioè, comunque.
Vabbè. La differenza sostanziale è che Minzolini è direttore del TG1, che deve dare le notizie, punto. Santoro invece, a parte il fatto che è stra...
deve fare un talk show, vabbè, d'accordo, è diverso.
Ma un talk show dove c'è il contraddittorio. Quindi a me personalmente non sta bene che Minzolini, che deve dare le notizie, faccia il suo editoriale pro Berlusconi.
Va bene, d'accordo, ho capito perfettamente. Sono due mestieri diversi, vuole dire. Va bene, sono d'accordo,
però,
che sono due mestieri diversi.
TG1, giustamente, io sono dalla parte di Santoro, però Santoro a TG1 non ce lo vedrei bene. Ecco.
Va bene, grazie. Ci ha raggiunto Lamberto Sposini, buonasera.
Buonasera Giuseppe.
Ciao Lamberto, come ci hai chiamato su questa questione del finanziamento pubblico ai giornali?
Sì,
cosa volevi dire?
Anche se la frase dell'ascoltatore mi suggeriva una considerazione, o Minzolini o Santoro, il problema di questo paese è che bisogna per forza stare con Minzolini
o con
Santoro. In mezzo evidentemente non si può stare.
È impossibile, vabbè,
ho pazienza.
Uno deve sforzarsi di non entrare in questa...
Lo so, ma infatti questo poi ognuno lo fa, credo, nella propria vita, anche soprattutto professionale, credo tutti i giorni o quando lavora, per cui poi alla fine se uno sta in mezzo e non sta quantomeno né con l'uno né con l'altro, questo poi, come dire, lo si vede dalle opere, ecco, e quindi...
Certo.
Le opere parlano per noi. No, io volevo dirti che non sono d'accordo con te se ho ben capito, sul finanziamento pubblico ai giornali, perché è un obbrobrio in termini il finanziamento pubblico ai giornali.
Ma io sono contrarissimo al finanziamento pubblico. Questa è una questione la questione del fatto, quella messa in rilievo.
No, io non entro nel merito di quello che ha detto Filippo Facci, né della risposta del fatto. Su questo concordo pienamente con te. È che trovo che il finanziamento pubblico ai giornali L'editoria è un'impresa, sì, è un'impresa. E allora perché dovrebbe godere?
No, ma io, guarda, sulla questione generale del finanziamento pubblico sono d'accordo assolutamente con te, anche se bisogna intendersi su cosa lo Stato deve fare. Sto parlando non del finanziamento, non è il finanziamento diciamo classico, cioè gli organi di partito sono un obbrobrio assoluto e vanno cancellati, però sulle altre agevolazioni
sì,
fiscali, postali, eccetera, su quello si può discutere, su quali tipo di imprese lo Stato favorisce, diciamo, no? Su quale tipo di imprese lo Stato cerca di agevolare, quello sì.
Certo, poi sai, facciamo lo stesso lavoro e noi vorremmo che i nostri editori godano di ottima salute, eccetera, però a fare l'imprenditore con gli aiuti dello Stato più o meno consistenti sono tutti bravi. Il problema è saper fare l'imprenditore anche nell'editoria, prendendosi rischi, facendo scelte magari scomode, eccetera. Sai, se c'è lo Stato che ogni tanto ci apre la borsa, vabbè, come dire, sono è più facile fare.
No, no, ma assolutamente, da questo punto di vista io sono con te, sono contro ogni forma di finanziamento, li vorrei cancellati tutti. Poi sulle forme di finanziamento che possono essere distribuite, diciamo, a tutti, non i giornali di partito, eccetera, eccetera, ma sulle agevolazioni postali, gli abbonamenti, eccetera, su quello si può discutere. Insomma, poi non è che bisogna essere anche, cioè bisogna decidere quello che lo Stato fa e quello che lo Stato non fa. Se decidiamo che non lo deve fare, va benissimo, anche secondo me si dovrebbero reggere al 100% sulle proprie forze, sulla pubblicità e sulla vendita.
Sui lettori, no?
Sui lettori.
Come si dice nelle democrazie.
Sì, sulla pubblicità e sui lettori, certo.
Esattamente.
Volevo chiedere però, Lamberto, dato che ci hai chiamato, ma è vero che c'è questo divorzio dalla RAI, sì o no?
No, guarda, ti dico la verità. Io ci credi se quello che so è quello che leggo dai giornali?
Cioè, a te non è stata data nessuna comunicazione?
No, assolutamente no. Per cui io aspetto che la RAI mi dica se intende rinnovare il contratto, se far valere l'opzione per un altro anno. Insomma, sapere di che morte morire. E questo, siccome l'azienda ufficialmente non me l'ha ancora comunicato, io sto ai fatti. Poi leggo anch'io, ascolto, eccetera, però non ci posso far niente. Se qualcuno o, che so, la signora Venier, tanto per non far nomi, dice in giro che condurrà la vita in diretta alla prossima edizione, ne prendo atto, però io devo stare a quello che mi comunica l'azienda, la RAI. Siccome ancora non mi ha comunicato nulla di ufficiale, non è che non voglio risponderti o mi tiro indietro.
No, no, no.
Però ti dico esattamente la verità, che è questa. Poi anch'io leggo i giornali e
ti faccio quest'altra domanda. Siccome hanno scritto anche che tu potresti essere, diciamo, non più gradito alla RAI per un episodio che riguarda uno scontro con la Russa in una trasmissione in cui si parlava del crocefisso, quella famosa trasmissione in cui la Russa disse a un certo punto: noi la mandammo a lungo, dovete morire, eccetera, eccetera.
Sì, esatto.
Ci fu una polemica anche.
La cosa curiosa è che la Russa non era lì per parlare del crocefisso, peraltro, era lì per il 4 novembre, però siccome in scaletta la discussione sul crocefisso era venuta prima, lui entrando qualche minuto prima aveva ascoltato e ha avuto da ridire su come era stata congegnata.
Sì, perché c'era anche un sondaggio, una cosa di questo tipo. No,
ha sostenuto
che era poco equilibrata, che era poco equilibrato
pubblicamente, sì, che era poco equilibrato e che non erano ben rappresentate le parti, e siccome quella era la RAI non poteva e non doveva comportarsi in quel modo.
Ecco, ma è credibile che il tuo contratto non possa essere rinnovato per questo motivo? Cioè quello che poi hanno scritto?
Ma guarda, ti dico la verità, secondo me no, ma non perché io voglio portare acqua al mio mulino, perché quell'episodio là, che tra l'altro è avvenuto pubblicamente, quindi tutti possono vederlo, non ha avuto né due giorni dopo né due mesi dopo alcun riscontro. Cioè a me nessuno ha mai detto: ah, però quella cosa lì, eccetera. Niente, morta lì, ha fatto parte di una dinamica televisiva. Mi pare abbastanza strano che a distanza di cinque mesi qualcuno si possa ricordare: ah no, forse è stato per quell'episodio che Sposini viene fatto fuori. Può anche darsi, siamo uomini di mondo e devo dire che non mi scandalizzerebbe neanche. Però trovo abbastanza bizzarro che all'improvviso, siccome si parla di un avvicendamento nel mio programma, e allora si tira in ballo questo come quasi a giustificare una scelta.
Beh no, non sarebbe tanto a giustificare, perché sarebbe addirittura ridicolo, per cui se viene tirato fuori una cosa del genere sarebbe... Cioè, non credo che sia questo che possa giustificare qualcosa.
No, non lo so. Io ripeto, Giuseppe, io sto ai fatti e i fatti dicono questo. Poi credo che la RAI qualche giorno mi farà sapere qualcosa.
Noi siamo qui. Grazie. Ciao Lamberto.
Grazie a te, grazie.
Bene, 20 e 35 800 24 00 24. Non so se abbiamo il TG2, sentiamo.
Pedofilia, la Chiesa fra quadrato intorno a Benedetto XVI, il segretario di Stato Bertone dice è un papa forte, il cardinal Sodano rilancia attacchi come a Pio X, Pio XII e Paolo VI. Riforme, stasera primo incontro tra Berlusconi e Bossi dopo le elezioni, si lavora alla bozza, fa discutere la proposta di Maroni, alla Lega la regia su quelle costituzionali. Il ricordo del terremoto all'Aquila, migliaia alla fiaccolata, Bertolaso, in 8 anni la città può rinascere, una nuova chiesa ricorderà le 308 vittime del sisma. Immagini shock dall'Iraq, per errore soldati americani scambiano un teleobiettivo per un razzo, sparano e uccidono 11 persone, tra cui un fotografo della Reuters. Champions, l'Inter batte a Mosca il CSKA per 1-0, stesso risultato dell'andata e passa il turno. In semifinale affronterà la vincente della sfida di stasera tra Barcellona e Arsenal.
Bene, abbiamo saputo anche del risultato dell'Inter e come avete sentito prima potrebbe essere escluso, diciamo così, potrebbe non essere rinnovato il contratto alla RAI per Lamberto Sposini, forse, ma il diretto interessato non ci crede, per una trasmissione in cui era ospite il ministro della difesa della Russia. Si parlava del crocifisso, anche se la Russia non era stata invitata per il crocifisso, ma per le forze armate, l'argomento venne affrontato in questo modo. Sentite.
È la giornata delle forze armate, è la festa dell'unità nazionale e noi in chiusura della nostra trasmissione abbiamo gradito ospite il ministro Ignazio La Russa, il ministro della difesa. Allora Ministro, intanto abbiamo visto prima qualche secondo...
Io mi ero messo nel pubblico, il pubblico mi ha detto che non poteva intervenire perché se interviene con segni di approvazione o disapprovazione li cacciate. Volevano linciare quella specie di professore, si chiama Odofreddi, che non ha alcun titolo per andare a tutte le trasmissioni e non capisco questa trasmissione.
No, al titolo, mi scusi Ministro,
al titolo lo invita lei, no, cioè, titolo no. Scientifico dico, certo, non ha alcun titolo scientifico per essere un esperto di religione. Né capisco perché su 5 invitati in un'Italia che fino a prova contraria non credo abbia le idee né professore né di quello che leva e mette i crocifissi come se fossero gli asciugamani nel suo bagno, 5 persone di cui 3 addirittura esprimevano l'opinione che non ci debba essere crocifisso.
C'era un prete e c'era l'onorevole
su 5 persone. Sa qual è il motivo per...
Ma non conta il numero, conta il tempo.
No, conta anche il modo, il numero.
Questo è l'inizio del battibecco della Sposini e La Russa, che continua poi in questo modo.
Ho trovato disequilibrato, trovo che questo dibattito con questo tenore, l'ultimo signore, non so chi fosse, quella specie di professore che leva e mette i crocifissi.
Noi facciamo i giornalisti e abbiamo portato una persona
all'audience. Dignità. Di un rapporto tra il cristianesimo anche per i non credenti. Io non sono certo un baciapile, ma non capire che l'identità cristiana è l'identità nazionale, non ricordare che c'è un concordato che naturalmente
è stato ricordato.
Ma alla fine questo
No, alla fine, ministro, allora, forse lei non ha ascoltato tutto.
Sperequata e glielo ho detto. Adesso parliamo del 4 novembre.
Per carità.
Ancora sentiamo.
Lei ci mancherebbe altro.
Perché il crocifisso è fascista.
No.
L'hanno sentito loro, ridevano tutti dietro.
Non ha detto proprio così, ministro.
Io ho capito così, lei come l'ha capita?
No, io non l'ho capita così.
Lei come l'ha capita?
Non l'ho capita così. Era una discussione su opinioni certamente molto diverse.
Ma certamente, quindi, io contesto che si possa tenere una discussione con questi parametri, con questi pesi. Perché un dibattito si indirizza, rispetto... se lei su cinque persone dà un enorme spazio a uno dei cinque e tre sono orientati in una maniera, lei fa immaginare che in Italia vi sia un 60% di persone che la pensa in quel modo.
Non è, non è così, vabbè, lei naturalmente non mi convincerà,
non mi convincerà.
Ma
non
per
mi
carità, non volevo convincere.
Poi vedrà che dispiace, si convince da solo.
Mi dispiace che ha avuto questa impressione.
Adesso abbiamo pareggiato.
E adesso ci ha pensato lei a pareggiare.
Ci ho pensato io.
Va bene, andò in questo modo. Qualcuno dice che per questa intervista, per questo intervento, a Sposini non verrà rinnovato il contratto alla Vita in Diretta. Abbiamo avuto prima ospite a Sposini per parlare di tutt'altro, poi abbiamo fatto una domanda anche su questo. Sposini ha detto di non poter credere che, anche se tutto è possibile, che un mancato rinnovo alla Vita in Diretta dipenda da questo scontro con la Russa. Trovo curioso il fatto che un ministro poi decida, in sostanza voglia decidere o possa mettere bocca su come si organizza una trasmissione. Poi naturalmente lo si può fare nelle svariate sedi dicendo penso che sia più opportuno, però insomma farlo là in diretta e contestare l'organizzazione di una trasmissione non è molto elegante. Va bene. Massimiliano da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, volevo intervenire un secondo sul discorso del finanziamento al Fatto Quotidiano. Banalmente la differenza esiste tra un finanziamento pubblico e la tariffa agevolata, nel senso che nel momento in cui un giornale riceve un finanziamento riceve del denaro. Nel caso del Fatto Quotidiano è semplicemente uno sconto, ovvero il Fatto Quotidiano non riceve del denaro. Siccome siamo nei formalismi, mi sembra una differenza sostanziale. Tutto lì.
Cioè, mi ripeto un attimo questo concetto. Secondo lei, le sovvenzioni per quello che riguarda gli sconti, per quello che riguarda le poste?
Sì, non è un finanziamento, in quanto il Fatto Quotidiano non riceve del denaro dalle poste, bensì uno sconto. E le dico, Curciani, è un fatto formale, però qui, essendo che il fatto è criticato sul formalismo, a fronte della critica sul formalismo, vado anch'io a fare le pulci, in questo senso qui.
Ho capito perfettamente. Grazie.
Prego.
Marco da Mantova, buonasera.
Buonasera, dottor Cristiani. Anch'io volevo fare un intervento sul finanziamento pubblico al Fatto.
Prego, dica.
Che per un lettore del Fatto la cosa principale sia la sostanziale indipendenza del giornale dai vari partiti politici, potentati economici. E in questo senso, appunto, il finanziamento pubblico dello Stato che non arriva al giornale serve appunto a garantirne l'indipendenza. Viceversa, invece, quello di cui parlava l'ascoltatore e di cui parlate adesso, un finanziamento che arriva a pioggia a prescindere dai partiti, è ancora in grado comunque di mantenerne un'indipendenza, da questo giornale dei partiti.
Però qui si sfugge il nocciolo della questione. Quello che voleva dire Facci nell'articolo e poi in quella trasmissione su Canale 5 era una cosa diversa, non parlare genericamente del finanziamento, credo, poi adesso l'abbiamo in diretta e così ce lo spiegherà. Ciao Filippo, buonasera. Non parlare in generale di come è finanziato il Fatto, ma di che cosa? Di quella scritta che c'è sotto la testata. Non riceve alcun finanziamento pubblico, cioè del fatto che un quotidiano, il Fatto Quotidiano, scusate il gioco di parole, ma insomma si chiama così, il Fatto Quotidiano, decida di mettere quella scritta. Il fatto di decidere una cosa del genere significa ritenersi, diciamo, migliori di altri, più virtuosi, non so come dire, o no?
Ma senti, io ho scritto un articolo sul Libro che è carissimo, proprio, quindi cioè, forse invito a recuperarlo, è su internet, a chi non avesse idea chiara. Io ho scritto che il Fatto beneficia di oltre 600.000 euro all'anno di sgravi sugli abbonamenti postali, insomma, che sono i famosi finanziamenti indiretti, la dizione tecnica e contributi indiretti, che sono però anche quelli più complessivamente onerosi per il contribuente, sono quelli contro i quali Beppe Grillo, Compagnia Bella, fecero un frastuono d'inferno, chiesero un referendum abrogativo, insomma, cioè quando il classico grillino anticasta, insomma, incontra un giornalista, lo vuole accusare, gli dice sempre siamo noi che vi manteniamo, rivolto ai giornalisti in virtù di questo tipo di finanziamenti, non quelli ai partiti che riguardano un'altra e sola parte di giornali, che poi voglio dire essere indipendenti da questi partiti.
notizie che fanno questi giornali è ridicolo, perché è chiaro che, non so, Libero è fatto da un giornale, da
Partito Monarchico,
persino neanche, in realtà la Fondazione Sarraffai, non credo che la Fondazione Sarraffai o Partito Monarchico, insomma, influenzi una linea di Libero, cosa del genere. Ecco, qual è il problema? Non ci sarebbe nessun problema se non avesse il fatto sempre tuonato contro le stesse agevolazioni che ora riceve. Non ci sarebbe problema se non avesse deciso di riportare appunto sotto la testata che non riceve alcun finanziamento pubblico, perché è una balla ed è ipocrita particolarmente.
Un ascoltatore era particolarmente, scusate,
nessuno li obbliga ad accedere a quel finanziamento.
Sì, no, certo, certo.
Neanche volendo accedere alle Poste, perché visto che hanno fatto la crociata sull'indipendenza dei poteri forte, eccetera eccetera. Quindi, insomma,
un ascoltatore dalla provincia di Pistoia,
notizia, sì, no, ma infatti,
Stefano dalla provincia di Pistoia, ti rimproverava questa cosa qui, Stefano. Sì. C'è facci, gli puoi dire quello che pensi.
Lo saluto. Allora, buonasera. Non è un finanziamento pubblico, va bene?
Quindi, si chiama così. Sì. Mi dispiace, tecnicamente si chiama così.
No, cosa ci posso fare? No. Non è un finanziamento pubblico.
Senti, vuole poste, che le lega la legge?
Ma cosa mi vuole leggere? Le Poste non sono al 65% di proprietà del ministro. È come se io avessi ricevuto un'agevolazione.
Però Stefano, non entri in questa discussione delle Poste che sono. Non c'entra niente.
L'agevolazione cosa non c'entra nulla? Chi gli dà l'agevolazione per la spedizione?
Ho capito, ma la legge, le Poste.
Le Poste vengono rimborsate dallo Stato.
Esatto.
Punto. Si chiama tecnicamente rimborso ed è previsto in una legge del 2003 prorogata nel 2004 sotto la voce contributi indiretti. Quindi in sostanza lo Stato prende i soldi che in origine non sono stati pagati da tutti i giornali del caso, quindi anche dal Fatto, e li versa alle Poste, quindi versandoli lo Stato versa il contribuente, e questo, il nome di questa cosa è rimborso contributo indiretto. Allora, così
adesso Stefano,
ma io non faccio una crociata,
no ma certo, ma questo
scrivono non ricevono il finanziamento.
Siamo qui 20:48, c'è Stefano dalla provincia di Pistoia che resta con noi, Filippo Facci, poi anche Domenico da Cuneo, Garrett da Roma, con cui parleremo tra poco, Luigi da Milano. Allora Filippo, poi domani credo che, come hai accennato prima a chi ti ha chiamato, ci sarà un seguito di questa vicenda, però il Fatto ha già risposto, se non sbaglio, domenica, no? In che modo?
Scusa un secondo.
Che stai facendo, Filippo? Con chi ti stai... Con chi stai parlando?
No, sto parlando col direttore Belpietro, che condividendo pienamente ovviamente quanto è stato scritto da me e sì, quindi è stato autorizzato, voglio dire, circa la replica del Fatto qualcosa forse da dirlo ce l'avrebbe.
Ma ho capito, ma il Fatto cosa dice fondamentalmente?
Ma il Fatto in sostanza, adesso sono qua la loro replica, però sfugge la questione centrale.
Cioè parlano delle Poste che operano in monopolio, aprono
la
tariffa.
La questione centrale che io torno a sottolineare è il fatto che loro si pongano su un livello virtuoso diverso dicendo che non ricevono alcun
finanziamento. Infatti il punto è questo,
perché per il resto ricevono quello che vogliono e io non creo problemi. Sono loro che si pongono, ripeto, su un livello diverso e ora sfuggono a questa questione come se fosse una questione relativamente normale o inevitabile, cosa che per me nel primo caso, per loro evidentemente no, visto che averla segnalata ha scatenato questo putiferio.
La scritta "non riceve alcun finanziamento pubblico", scrive il Fatto, posta sotto la nostra testata, risponde al vero e viene messa in evidenza per assicurare ai lettori la più piena autonomia e indipendenza di questo giornale dai cosiddetti poteri forti, includendo in questa categoria anche i partiti politici. Entro 2 mesi la nostra società poi invierà la prima dichiarazione dei redditi. Però, insomma, qui secondo me è sbagliato il modo di replicare, a mio modesto parere.
Sì, sicuramente è sbagliato anche perché c'è scritto che...
Perché non è questione di partiti politici, non è che Facci ha scritto il Fatto prende i soldi dai partiti politici. È un altro discorso, si possono ottenere finanziamenti pubblici anche non passando attraverso i partiti politici.
Per questo, su questo però appunto ho qua a fianco Belpietro che qualcosa avrebbe da dire.
Maurizio, che succede?
Pronto?
Maurizio, ciao.
Buonasera.
Come stai?
Buonasera a tutti. Bene, bene. No, la storia è molto semplice. La legge sui contributi all'editoria prevede 2 contribuzioni. La prima per i finanziamenti diretti,
sì.
La seconda i finanziamenti indiretti.
Sì.
I finanziamenti diretti sono quelli dati ai quotidiani o ad altri organi di informazione, i finanziamenti indiretti sono quelli di cui gode il Sole 24 Ore,
certo.
La Mondadori, concludono tanti gruppi, di cui ed è la parte più importante del finanziamento, e è sostanzialmente un contributo che fa sì che vengano pagati i costi di spedizione degli abbonamenti. Questa è la sostanza. E ciò avviene anche per il Fatto Quotidiano, il quale sotto alla testata infatti scrive una cosa molto semplice, cioè spiega spedizione in abbonamento postale, cita la legge, e quindi non è obbligatorio utilizzare questo gravio, in sostanza, questi soldi. Si può anche spedire mettendoci il francobollo. Se si utilizza questo sistema, lo Stato ripiana i costi dando dei soldi alle poste. Questo è il funzionamento della
legge. Loro scrivono, cioè il Fatto scrive, il giornalista di Libero sa certamente che quello che lo scandalizza è un giroconto, però poi parlano delle poste che operano in monopolio, eccetera.
Quello non c'è. Le poste innanzitutto non operano in monopolio,
ci sono altri operatori, certo,
ci sono altri operatori, quindi non operano in monopolio. Le poste distribuiscono i giornali, se si fa richiesta di accedere appunto a questo sistema, lo Stato, cioè la presidenza del Consiglio, dà alle poste il contributo equivalente. Se adesso non ricordo la cifra, ma mi pare che ogni spedizione fosse, mettiamo che sia 0,50 ovvero 26, non mi ricordo. La parte che viene pagata dall'editore è di 0,13, il resto viene pagato in sostanza dallo Stato. Dalla presidenza del Consiglio, che dà i soldi direttamente alle poste per fare questo servizio. Ed è un servizio.
Ed è un finanziamento pubblico, insomma, anche se non è un finanziamento pubblico diretto, è un finanziamento pubblico indiretto.
Si chiamano finanziamenti pubblici, si chiama contributi indiretti all'editoria. Ci sono i contributi diretti e i contributi indiretti. Bene. Quello per cui spesso è stato criticato la Mondadori, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Sole 24 Ore e così via, è il finanziamento indiretto. La battaglia che è stata fatta nel passato per abolire questi finanziamenti riguardava il finanziamento indiretto. Quindi dire non riceve alcun finanziamento pubblico non è vero, perché questo è un finanziamento pubblico dato alle poste, ma per un servizio che le poste erogano a favore della testata, certo, che lo utilizza.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Stefano, provincia di Pistoia. Allora, è convinto oppure no?
Ma convinto di cosa?
Mi dica, Stefano. Replichi, dica.
Replico, scusi, l'ha detto adesso Belpietro.
Sì.
Allora, il finanziamento è fatto dallo Stato alle poste.
Ma sempre lo Stato paga, però.
Allora, vabbè.
Stefano,
allora,
però abbassi la radio, perché sennò la sentiamo male.
Pensi lei, l'ho accesa per sentire Belpietro.
Poteva restare al telefono, lo sentivo lo stesso.
No, non lo sentivo più, se no non l'accendevo.
Va bene.
Il finanziamento è dallo Stato alle poste.
Ma sempre lo Stato paga, sempre il finanziamento pubblico è indiretto, ma sempre lo Stato paga per un'agevolazione.
Ho capito, allora Cruciani...
Non c'è niente di strano, Stefano, il punto è questo, non è che si sta facendo la battaglia contro questa cosa qua, però c'è chi l'ha fatta la battaglia...
Io faccio la battaglia contro chi puntualizza su delle sciocchezze, va bene?
Questo è un altro discorso, secondo lei sono delle sciocchezze, va benissimo, infatti questo qua è...
Delle sciocchezze al confronto.
Al confronto di cosa?
A confronto di quello che viene fatto nel giornale, no? Che è un organo di partito sui generis, lo posso dire che è un organo di partito sui generis.
Sì, ma certo, questo si può discutere, non c'è dubbio. Prima ne parlavamo con Sposini dicendo che tutti i finanziamenti, tutti i finanziamenti. Guardi che probabilmente se richiamo Falce e gli chiedo cosa ne pensa del finanziamento pubblico ai giornali, dice che bisogna abolirlo il finanziamento pubblico ai giornali, finanziamento diretto.
Quello ci ha già pensato Tremonti.
Invece la cosa è un po' rientrata.
È rientrata
per quello che riguarda i giornali. Grazie Stefano, grazie di essere
grazie
stato con noi. Garrett da Roma, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Senta, io vorrei fare una battuta per portare il discorso da un'altra parte. Probabilmente, almeno limitatamente agli ultimi 2 o 3 giorni, il Fatto dice il vero, perché con un decreto del Tesoro il 1° aprile sono state sospese le tariffe ridotte editoriali.
Sì, quello sugli abbonamenti.
Esatto,
sì,
quindi noi siamo piccoli editori e dal 1° aprile siamo costretti a vendere un libro che magari costa 9 euro spedendo un pacco a 7 euro.
Diventano anche
8,80 se uno comincia a metterci il contrassegno. Ora, questa misura ha messo in ginocchio probabilmente larga parte del tessuto imprenditoriale editoriale italiano, perché voi citate Sole 24 Ore, Repubblica.
No, poi ci sono anche piccolissimi editori, certo.
Piccolissimi e medi che spesso non arrivano nemmeno a distribuire. Ora, noi siamo fortunati e riusciamo a distribuire perché comunque dopo 7 anni di lavoro ci siamo riusciti, ci siamo conquistati un posto sullo scaffale. Ma la difficoltà di tanti.
Lei qual è la sua piccola, non so se sia piccola, insomma, la sua casa editrice qual è?
La nostra è piccolissima, si chiama Caissa Italia, noi ci occupiamo esclusivamente di scacchi.
Ah. Beh, insomma.
Sì, noi siamo molto contenti, siamo felici, però la difficoltà nostra, come anche sì, di tutti i nostri colleghi oggi, è che abbiamo perso il contatto diretto con il nostro pubblico, è impossibile.
Certo, ne riparleremo nei prossimi giorni. Grazie
Garrett.
Grazie, Renato da Roma, Domenico da Cuneo, Mirko da Bologna e Luigi da Milano. Dobbiamo rimandare, causa, avete sentito, interferenze, interventi anche inaspettati, telefoni che passano da una parte all'altra, a domani 18:30. Ciao.
La Zanzara.